redigio.it e la storia continua. La via del Guast è una via ricurva che ha due sbocchi. L'uno mette in piazza Castello, l'altro in porta Garibaldi. Sono una quarantina di case sopravvissute alla grande demolizione, luride, vecchie, screpolate. Un tempo un gavé, un minchione qualunque, che si fosse avventurato in quella stretta, rischiava di essere derubato, spogliato e anche assassinato con un colpo di martino, che sarebbe un coltello, senza che le sue grida di aiuto, aiuto, dimenassero qualche soccorritore. La camorra, per usare un vocabolo moderno, si estendeva dal proprietario della casa al subaffittuario, agli affittaletti all'inquilino, dal boys al liquorista, dallo stracivendolo al lativendolo. Era un compromesso tacito fra loro. L'uno non avrebbe mai fatto la forca, la spia, all'altro. Quando taluni di essi stavano facendo la fera per derubare qualche vasco borghese, nessuno di quei pacifici abitanti se ne mischiava. Veniva per esempio arrestato tizio per un furto o un delitto al quale egli non aveva preso parte, ma di cui però conosceva gli autori? Ebbene, quelli si lasciavano condannare, mandare alla bassa, nell'ergastolo di Mantova, a scampare per qualche anno al Prato, al bagno, o anche a Casalbuttano, cioè a farsi impiccare, senza che la sua dannosa lingua si sciogliesse. Tanto la solidarietà era radicata in quegli uomini affratellati da una sorte comune. Avevano insomma anch'essi la loro bandiera, tutti per uno e uno per tutti. Ma lasciavano in pace i morti, e veniamo a parlare della via Anfiteatro, il nuovo nome che i padri della patria hanno dato da qualche anno alla via del Guast, memorabile negli annali polizieschi. Cominciamo dallo sbocco di porta Garibaldi. A sinistra si vede un uomo dal piglio spavaldo intorno a una carriola, il quale vendeva d'estate il sorbetto dell'unghia e la consolina, e d'inverno gli arrosti caldi e la trifola, patate cotte. A destra la sudicia bottegaccia del Polentat, uno schiaffone e un giurone a tutta prova, ma che in fondo poi era una buona pasta di uomo. Là dentro vi era un lungo tavolo e due panche su cui sedevano gli avventori, ed erano per lo più Forline e Locc della piazza Castello. Con una cinquantina di centesimi, il Locc vi desinava e cenava. Poteva avere la galba, cioè la minestra, la polenta vedova, la polenta comodada, e il scaglioso, il pesce, la buia, carne, i trifoli rostii e in insalata, e la rosticianna, un pasticcio di carne fruste comperate da qualche trattore, o di carne di porco o di cavallo puzzolente con cipolle fritte in grasso bianco e strutto a che dir si voglia. In quel bugigattolo che serviva per la cibaria, il Locc trovava spesso il manutengolo. Non appena un apostolo, compagno, aveva nelle mani un cif de bava, un fazzoletto, una facciada, il gilet, una santa, la borsa, o un paio di bigons, calzoni, li portava colà, persuaso di trovarvi colleghi e qualche famosissimo capoccia, notissimo in Giudea, che il fasès la nona fare la guardia. per vedere se mai spuntassero da qualche via i bis, i questurini, o a catraversa, carabinieri. Sempre a sinistra, al numero, la locanda che rivaleggiava con quella del Bernini, era composta di circa 30 stanze, 21 delle quali servivano di dormitorio. È inutile che qui si ripeta la sudicezza delle muraglie, la sporcizia dei sacconi, il tanfo morboso, i ragni che intessevano la loro tela senza essere disturbati negli angoli delle pareti, gli argentei pidocchi dalla coda nera che percorrevano in compagnia delle cimici in nauseabondi giacigli. E basta dire che quasi tutte le stanze erano divise da tramezze di legno o da semplici tende di percallo, che in 21 di esse abbiamo notato 104 letti. Questo prova come l'igiene era osservata ove dormiva questa canaglia che vive e muore eroicamente come i refrattari, senza un lamento. Una ventina di passi innanzi al numero era un Bacalin, il padrone del quale era conosciuto sotto il nomignolo che lo denotava come furbo. Oltre a questa classe, da questo chicchettaio convenivano soldati e certe stagionate prostitute, conosciute in Francia sotto il nome umiliantissimo di pierreuses o femme de terrain, e cancellate dal buon Taietti, dal gran maestro, sicuro che per la loro sconcezza e per la loro vecchiaia non avrebbero destato desideri di sorta. Ma così non era. Esse si ribellarono anche alla legge del tempo, pur di non essere costrette ad accattare di porta in porta un tozzo di pane. Ma sapete che cosa facevano? Ve lo racconterò nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.